buonasera a tutti. Allora, qui abbiamo introdotto, diciamo, abbastanza bene il tema e abbiamo toccato anche quelli che sono i temi, le parti più, i nervi scoperti, che forse un po' di tutti noi, no? E, prima di tutto, questo discorso sulla dittatura degli Assad, no? E io in questi anni sono andato molto in giro, insomma, per l'Italia e a raccontare in diverse forme la vicenda siriana, e mi è successo anche a me diverse volte di vedere persone, magari che anche in silenzio, in una sorta di moto di repulsa, proprio perché magari il loro ordine di idee era così consolidato da non voler ascoltare invece altre versioni della realtà, si alzavano e se ne andavano. E altre volte ho sostenuto, diciamo, forti momenti dialettici anche con persone assolutamente chiuse rispetto all'idea che si potesse dire di Assad quello che diciamo noi, in base a delle evidenze, a delle realtà che abbiamo. Io personalmente, insomma, ho cercato continuamente di verificare per anni e anni, per poi trovarmi anche diverse volte a fermarmi per una questione di esaurimento psicologico, no? Visionare 30-40 video al giorno di bombardamenti, di uccisioni, di torture, ricevere, non so, documentari su quello che succedeva alle persone. C'era un periodo in cui, per esempio, proprio all'inizio, la sicurezza di Assad, quindi i militari, i servizi segreti, i poliziotti, eccetera, per cercare di fare in modo di non far andare la gente in piazza, filmava le torture sostanzialmente che faceva alle persone che venivano catturate e venivano messe in prigione, fermate e così via dicendo. E a un certo punto mi sono anche fermato, perché appunto per una questione di esaurimento anche psicologico, no? Cioè il fatto di magari non essere direttamente a contatto con quella realtà, ma vederla ogni giorno mi rendeva in qualche modo anche un automa, cioè non avevo più neanche la forza, no? Il giudizio mi veniva soltanto rabbia, diciamo. E in questo tempo la strategia che ho razionalizzato, che ritengo la migliore per raccontare di Siria, è proprio quella di raccontare la dittatura, di quello che c'era prima del 2011, quello che c'era con il padre, con Hafez, con il padre, poi quello che c'è stato col figlio, quali sono state le cose in continuità, Isabella ne ha parlato ampiamente, e quindi parlare di che cos'è una dittatura. Perché? Perché ovviamente persone che hanno superato, diciamo, una certa età, di una certa generazione, possono ricordarlo anche per prossimità con chi ha vissuto la guerra, la dittatura, il fascismo, eccetera. Ci sono ampie fasce di popolazione in questo paese che non hanno la minima idea di che cosa significhi, per esempio, dover, io stesso, i miei ricordi di Damasco sono del delatore di quartiere che abitava di fronte a casa mia e mi veniva a far visita 3-4 volte al mese, per chiedermi cosa facevo, dove sarei andato, se avevo interesse magari a visitare un posto, forse lui avrebbe trovato qualcuno con cui poter andare. Oppure ricordo che quando andavo a scuola all'istituto di studi in cui si insegnava l'arabo, si arrivava a scuola, si chiudevano le porte a chiave e di fronte a questa porta stazionava un uomo con un fucile. Ecco. E uscire da scuola per qualche motivo durante l'orario delle lezioni, diciamo che non era contemplato. Dopo 3 giorni di assenza bisognava assolutamente comunicare la propria posizione a qualche luogo di polizia in Siria. E io ebbi, perché ero, insomma, un po' fumantino, l'idea di non far timbrare il mio passaporto dopo 60 giorni di permanenza a Damasco, e al mio ritorno, che fu un ritorno veloce a Roma, eccetera, mi fermarono all'aeroporto, mi fecero tornare indietro e mi fecero rifare tutta la trafila che comportava andare lì al posto di polizia, dare, mi sembra, 10.000 lire siriane al poliziotto per farsi fare il timbro, poi andare al Ministero degli Interni e fare la lunga trafila kafkiana, ovvero stanza numero 4, piano numero 7, 8 ore d'attesa, va bene, allora vada alla stanza numero 3, piano numero 2 e così via per settimane, per poi trovare una via d'uscita a questa situazione grazie a una suora. Una suora che non mi ricordo adesso che suore erano, stavano a Damasco, che avendo intrature nel ministero, amici e così via dicendo, sapevano qual era la filiera, chi è che bisognava pagare, quali erano le frasi che bisognava dire, altrimenti probabilmente sarei rimasto un mese e mezzo fermo in quella situazione. Questi poi sono ricordi un po' anche da ragazzo, scemo e così via dicendo. Altri ricordi, per esempio, invece ho cercato di farli esprimere a persone che mi sono vicine, per esempio Fuad, che conosciamo tutti, Fuad Lueha, che è un italo-siriano che ne racconta tanti di questi episodi. E ci racconta anche quello che c'era dopo Hafez, cioè con Bashar, cosa succede. Con Bashar succede che una finta apertura a una certa forma di democrazia condizionata dal controllo fa da controaltare un'apertura economica e di stampo assolutamente liberista e così via dicendo, che finisce per arricchire quello stesso clan che era al potere da decenni, eccetera, e impoverisce nel giro di pochi anni, complice anche la sete, insomma, la siccità, eccetera, impoverisce ampissime fasce di popolazione. La rivolta e poi la rivoluzione perché avviene? Avviene perché c'è una fascia di giovani intellettuali che studiano, che vanno all'università, eccetera, che si unisce con questa enorme massa di persone che non solo vive sotto il regime, ma sta vivendo in maniera drammatica un impoverimento spaventoso, per cui ci sono eventi di massa come la migrazione verso le città, le famose cinture periferiche attorno ad Aleppo e Damasco. Quando andavo io in Siria negli anni 90 non c'erano, sono cresciute a dismisura negli ultimi anni, perché la gente scappava letteralmente dalle campagne non avendo più alcuna risorsa per vivere. C'è questa leggenda per cui in Siria si stava bene, no? Si stava comunque bene, oppure c'è questo pensiero relativo, si stava meglio rispetto a, no? Che è un fatto assurdo, no? Pensare, beh, ma come? Tu stai meglio rispetto a un egiziano, come ti permetti di protestare e così via dicendo, no? Sì. Sì, appunto, poi c'è, questa è una cosa che nel libro di Riccardo esce benissimo, il fatto che in tutto ciò il regime, sia prima che dopo, si erge a difensore delle minoranze. La leggenda per cui il regime siriano è un regime laico penetra da questa parte del Mediterraneo in maniera assolutamente incontrastata. Se si conoscesse un po' di storia della Siria, ma proprio di tutta l'area, si avrebbe coscienza del fatto che la laicità di questo paese è un qualcosa, è poco più di una verniciata sopra una porta. E la realtà è stata sempre un'altra, ovvero il dittatore ha preso in ostaggio le comunità, le minoranze, ergendosi a suo difensore, ha preso in ostaggio queste persone, decidendo chi dovesse essere a capo di quelle comunità, e ha gestito queste comunità per presentarsi come difensore di queste comunità. Da questa parte del Mediterraneo la leggenda è passata in maniera assolutamente liscia, ecco. E complice che cosa? Complice questa retorica delle minoranze cristiane che vengono sterminate in qualche modo. Cioè si è sovrapposto alla realtà dei fatti in Siria un'altra narrativa, un'altra narrazione, che era quella per cui a rischio erano le comunità cristiane di quell'area, in Siria e anche in Iraq e così via dicendo. Quando invece, andando a vedere quello che succedeva, stava succedendo sì uno sterminio, stava succedendo sì questa cosa, ma ai danni di tutte altre persone, di tutte altre categorie di persone. Persone che magari da questa parte del Mediterraneo possono non risultare simpatiche in prima battuta, no? Cioè una maggioranza e per di più sunnita, no? Quindi, visto che le vittime erano quelle, non passava il messaggio, non ci piaceva l'idea che in questo caso quelle vittime fossero così magari meno piacevoli da pensare di quanto potessero essere delle minoranze. No, noi siamo sempre portati a solidarizzare con le minoranze, perché le minoranze hanno oggettivamente delle debolezze insite, no? Invece in Siria si è consumato un vero e proprio genocidio, si sta consumando contro una maggioranza. E se noi andiamo a vedere, selezioniamo bene le notizie, vediamo per esempio che in tutte quelle aree che sono state bombardate e rase al suolo dal regime con degli ordigni di distruzione di massa, come i barili bomba eccetera, ci sono progetti di ricostruzione. C'è una legge parlamentare del 2012, mi sembra, famigerata legge 66, che dice sostanzialmente tutte quelle periferie dove sono andate a finire quelle persone che scappavano dalle campagne eccetera, sono abusive. Quelle case che hanno costruito non ci sono qui al catasto, noi non le vediamo. Quindi noi adesso, sta succedendo a Homs, sta succedendo in alcune aree a Damasco, sta succedendo in tante di queste zone che sono state bombardate a tappeto per anni e anni, distrutte e spopolate completamente. Si stanno ricostruendo, ci sono i progetti di grattacieli, con villini, così via dicendo, e questi luoghi non sono destinati alle persone che vivevano lì. Sono destinate ad altre categorie di persone, che sono quella sottilissima borghesia, anche sunnita, ma non soltanto, che è rimasta fedele al regime e che può permettersi di avere quella cosa lì. E con un sistema, che è quello di ricostruire mentre si sta distruggendo, che se non è genocida questo, voglio dire, cos'è genocida? Cioè l'idea di... nei posti che sono stati puliti, fra virgolette, della popolazione, ripuliti dalla popolazione, si ricostruisce un'altra cosa che non c'entra nulla con quello che c'era prima. Gli abitanti non saranno gli stessi, i palazzi non saranno gli stessi, ci saranno dei ampi giardini, posto macchina e così via. E, ecco, io in questi anni ho fatto fatica a usare la parola genocidio, ma nel tempo, nei mesi, mi riusciva sempre di più. Poi ho iniziato a leggere varie cose, mi ricordo una cosa di Arundhati Roy, che diceva, Arundhati Roy, questa intellettuale indiana, insomma, molto conosciuta, che in un convegno a Istanbul, fra l'altro, parlando del genocidio armeno, più in generale parlando del genocidio, parlava di questa strategia del silenzio, dei genocidi, no? Cioè il genocidio è così obbrobrioso, è così mostruoso che non lo si racconta, no? Fino a, come dire, in alcuni casi, per esempio nel caso delle guerre coloniali, si negava semplicemente, o comunque l'uccisione era giustificata dall'arrivo della civiltà, no? Cioè questi barbari venivano eliminati perché non facevano parte del consesso, no? Degli esseri umani e così via dicendo. In questi tempi il crimine di genocidio viene occultato perché raccontarlo e anche accettare che ci sia è un qualcosa che fa male a tutti, che le opinioni pubbliche non accettano. Per cui succede che nella prigione di Sednaya scoprono che ci sono delle vere e proprie camere dove vengono bruciate le persone, che vengono ammazzate, impiccate a un ritmo di 50 al giorno, e per l'ennesima volta una propaganda, e poi dietro anche tutta una parte di sinistra, eccetera, si mette a fare quadrettini sulle fotografie e dire: no, questo qui non è un fumaiolo, no, qui è impossibile che stiano ammazzando 50 persone al giorno, ah no, questa è tutta propaganda di qui e di là. Il problema è che sono 6 anni, 7 anni che succede questa cosa qui, che ogni volta che si denuncia una cosa di questo genere c'è un piccolo battaglione di persone che si mette con degli strumenti a dir poco da dilettante allo sbaraglio e così via dicendo, a negare sistematicamente l'esistenza di queste cose qui, per cui siamo alle bombe chimiche. Per non parlare, non parliamo della guta, perché così parliamo di bomba al cloro, parliamo di altri attacchi chimici, eccetera. Immediatamente voi troverete da tutte le parti qualcuno che vi dice: è tutto un falso, è tutta una bufala. Quelli che vanno a scavare sotto le macerie, per alcuni sono degli attori che vengono chiamati per fare queste scene, capito? Cioè siamo a dei livelli di negazionismo che fanno davvero impressione, no? E che quindi rendono sempre più difficile poi tirar fuori. Quindi io, quando ho letto il titolo del tuo libro, insomma, ho avuto un sospiro di sollievo, no? Cioè c'è qualcuno che l'ha detto lì, l'ha messo su un titolo, no? E ha spiegato anche che è l'ultimo di una serie, lo ha messo in una prospettiva storica. Ne ha raccontato alcune caratteristiche che sono nel contesto del Medio Oriente, perché abbiamo dei casi simili, abbiamo la famosa quinta colonna, il discorso delle persone che vengono uccise perché vengono considerate parte interna di una cospirazione mondiale contro la dittatura. E allora su questo teorema, che viene accettato da ampie parti, da ampie fette dell'opinione pubblica, e così via, si accetta quasi, no? Si derubrica l'idea, il fatto, si derubrica il fatto, cioè che c'è un paese ormai distrutto, raso al suolo, che più di un terzo della popolazione è scappato fuori da questo paese, che un altro terzo della popolazione è sfollato dalle proprie case, che i catasti sono stati bruciati, per cui non sappiamo neanche di chi era la casa che magari stava da una parte. Io ho un amico Siro Palermitano, si chiama Amir, che ha l'intera famiglia Homs, e lui mi dice: sì, mia nonna ha resistito in casa fino alla fine, perché tutti sapevano che se lasciavi quella casa non ci tornavi più, era molto difficile che ci tornassi. E che quindi anche, appunto, quando si parlava dei famosi: ah, ma perché i civili stanno ancora ad Aleppo? Perché i civili stavano ancora ad Aleppo? Perché stavano a casa loro e ci volevano, quella era casa loro e dovevano stare lì e dovevano rimanerci. E tutto il mondo ha accettato l'idea che si organizzasse una deportazione di queste persone da Aleppo in luoghi che con Aleppo non c'entrano nulla, perché poi la Siria è un posto, no, che è caleidoscopico da mille punti di vista, per cui magari sono tutti sunniti nella provincia di Idlib, ma bisogna vedere, C'è una bella differenza fra una metropoli come Aleppo, la cultura metropolitana come Aleppo, e la cultura rurale di Idlib, che notoriamente della Siria è quella più chiusa, no? Quella più... Tant'è vero che tanti attivisti di Aleppo arrivati a Idlib si sono spaventati, sono rimasti in casa e si sono chiusi, che hanno detto: noi qui non ci ammazzano se scendiamo in spiaggia. Se scendiamo in piazza, ecco, e chiudo perché mi sono un po' dilungato. Volevo appunto ringraziare ancora una volta Riccardo per aver messo insieme questo proprio con l'obiettivo principale di raccontare questo punto qui, che è un punto di cui ci dobbiamo davvero rendere conto tutti quanti, al di là della conoscenza che abbiamo della Siria o meno, dell'affetto che proviamo, eccetera. Penso che anche con l'apparato di citazioni che è fatto, sì, Bergoglio e Bauman, ma anche di tutta una serie di importanti intellettuali libanesi, cristiani della cristianità orientale, e persone che di profonda cultura, eccetera, attraverso queste cose tutti quanti possiamo arrivare a capirla, insomma, la questione. Quello che abbiamo perso in questi anni è quello che forse possiamo ancora recuperare, insomma. Grazie.